Gentilmente, dottoressa Galandra, può fare l'appello?
Così. Grando, Augello, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza, Solaroli, Moretti, Redda,
presente,
Fioravanti, Quintavalle, Isso, Fiorini, Addita, Cavaliere, Maronzu, Marchetti, Pierini, no, Palermo, no, Tranio, no, Ascani, no, Ciampa, no, Istruti Piccoli, no, Forte, no, Rossi, no, Otto, no. 15 presenti, la seduta è valida.
Grazie, dottoressa. Hanno risposto all'appello. Grande Alessandro, Augello Carmelo, De Lazzaro Miriam, De Simone Emiliano, Fiorenza Marco, Solaroli Sara, Moretti Filippo, Careda Maria Antonia, Quintavalle Luca, Risso Manuela, Fiorini Emiliano, Ardita Giovanni, Cavaliere Raffaele, Maronzu Daniela e Marchetti Renzo. È valida. Allora, ha chiesto la parola, c'è prima Cavaliere, ma ha chiesto prima la parola Cavaliere, no, ma me l'ha chiesta prima comunque Cavaliere. Vabbè, tanto uno dei due, chi vuol parlare prima? De Lazzaro, Cavaliere, cede la parola al consigliere De Lazzaro? Benissimo, prego consigliere. C'è anche Ardita che l'aveva chiesta prima di lei. No, no, io l'ho segnata. Infatti ho segnato Grando Cavaliere Ardita De Lazzaro. Li ho segnati bene. Prego, De Lazzaro.
I presenti e buonasera a chi ci ascolta da Centromare Radio. Vorrei fare gli auguri di pronta guarigione alla collega assessore Cordeschi. Volevo fare una premessa ringraziando il sindaco per aver accolto il mio suggerimento di poter unire tutti i consiglieri comunali in questa emergenza sanitaria. Ho aspettato pazientemente e fiduciosamente la convocazione di questa massima assise, perché mi sento in dovere di fare una comunicazione importante e doverosa nei confronti dei miei concittadini. Il 5 settembre scorso il consigliere Cavaliere ha presenziato ad una manifestazione a Roma indossando la fascia tricolore. Non voglio sindacare nessun pensiero personale, tantomeno quello del dottor Cavaliere, ma mi sento costretta di dover prendere delle distanze da chi erroneamente e abusivamente ha pensato di rappresentare l'intera città. Tra l'altro l'ha rifatto anche in maniera troppo goliardica in una festa di compleanno, indossando una fascia tricolore falsa, ma deridendo continuamente la città. Pur facendo parte del gruppo della Lega, mi aspettavo dal capogruppo un intervento critico nei confronti di questo episodio. Me lo aspettavo anche da parte degli altri consiglieri di maggioranza. Detto ciò, mi associo quindi al consigliere Fiorenza, all'assessore Cordeschi, a tutti i consiglieri colleghi di opposizione che hanno ritenuto opportuno prendere queste distanze da tale evento, soprattutto in un momento di emergenza sanitaria, sociale, economica. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al consigliere Cavaliere, anche lui deve fare una comunicazione.
Buonasera Presidente, buonasera Sindaco, buonasera Dottoressa Calandra, saluto tutti i colleghi consiglieri, una parte della Giunta e anche i tecnici presenti in questa Aula. Io ho una comunicazione ben più importante da fare perché credo che sia arrivato il momento di ripristinare l'ordine e di conseguenza fare chiarezza. E la mia domanda è specifica, rivolta sia al Sindaco che al nostro segretario comunale. Sul curriculum vitae di Trani Eugenio, consigliere comunale, depositato in comune, e si può tranquillamente andare sulla pagina del comune di Ladispoli, mi devo avvicinare, del comune di Ladispoli, perciò è un documento pubblico. Nella parte degli studi risulta Istituto Tecnico Commerciale di Vittorio in Ladispoli. Come ben tutti sanno, quando uno specifica il titolo di studio, aggiunge sempre dove l'ha fatto e il nome della scuola c'è e c'è anche il luogo. Essendo residente a Ladispoli, consigliere a Ladispoli, si dà per scontato che Ladispoli sia in provincia di Roma e in Italia. Poi ci sono i titoli conseguiti. Laurea breve in economia con indirizzo fiscale tributario, questa a pagina 1. A pagina 2 invece ci troviamo corsi universitari. In data 26/6/2017 ha conseguito la laurea triennale in economia con indirizzo fiscale tributario presso il Politecnico di Studi Aziendali. Non è specificato la città e nemmeno la nazione. Per quanto ho potuto appurare, andando nello studio del ragioniero Eugenio Trani, questo istituto del Politecnico era a Lugano, in Svizzera. Il ragioniere Eugenio Trani firma gli esposti con dottore. Il titolo svizzero non è un titolo riconosciuto in Italia, perciò lui non può utilizzare il titolo di dottore. Io credo che questa situazione deve essere approfondita, perché un consigliere comunale che in un esposto contro di me, a dimostrazione che in Italia il pensiero unico permette anche di fare gli esposti per uccidere il pluralismo e la democrazia, si qualifica come consigliere comunale scrivendo dottor Eugenio Trani. Io desidero avere la risposta, mi dispiace per il collega Trani che non è presente stasera, perché avrei voluto fargli la domanda direttamente per avere anche una risposta da lui. Ma siccome questa è una questione estremamente delicata, la trasparenza è importantissima. Nessuno in Italia può utilizzare il titolo di dottore se non si è laureato in Italia oppure ha avuto riconoscimento da parte del MIUR o l'equipollenza da parte del Ministero degli Esteri, che comunque poi rimanda al Ministero della Pubblica Istruzione la possibilità di riconoscere, di solito devono fare degli esami integrativi. Allora io vorrei sapere se ho a che fare con il ragionier Eugenio Trani o se il motivo per cui lui ha omesso a pagina 2, quando ha scritto Politecnico di Studi Aziendali, ha volutamente omesso la città e la nazione. A pagina 1 ha specificato Istituto Tecnico Commerciale di Vittorio in Ladispoli. Allora, questa omissione è strumentale? Io vorrei avere chiarezza e invito la nostra segretaria, che è anche la responsabilità per quanto riguarda la trasparenza, di indagare a fondo e qualora il ragioniere Eugenio Trani non, in qualche modo, non potesse dimostrare di essersi laureato in Italia o almeno ha ricevuto l'equipollenza o l'equivalenza di titolo riconosciuto, un titolo estero può essere tranquillamente riconosciuto anche in Italia, ma lo deve fare in prima istanza il Ministero degli Esteri, poi il MIUR. Allora io credo che non possiamo tollerare che in comune ci siano personaggi che facciano esposti al prefetto, qualificandosi come consiglieri comunali, perciò ufficiali di Stato, che usurpano di un titolo. Io vorrei chiarezza in questo. Per quanto riguarda le osservazioni della collega, posso solo dire che ho già risposto per mezzo stampa e sono andato anche in televisione. Il video ha girato tranquillamente sui vari social. Ribadisco, sono felicissimo di rappresentare il pluralismo, sono felicissimo di essere un testimone della democrazia, sono felicissimo di essere un uomo che attraverso i propri pensieri, azioni, dimostra che esiste ancora la possibilità di esprimersi liberamente in Italia. Quando saremo in dittatura, probabilmente qualcuno potrà usare la censura e impedire che ci siano pensieri liberi. Per il momento il pensiero unico che viene praticato dalla sinistra ancora non ha vigore di legge. Quando ci sarà il Ministero della Verità, allora probabilmente avremo realizzato quella società di cui la sinistra sogna e noi lo vediamo anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sono atti amministrativi e violano la Costituzione. Qual è la deriva dell'Italia? Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al consigliere Ardita.
Buonasera a tutti, saluto anche gli ascoltatori di Centro Mare Radio. Io ci darei soprattutto a distanza di tutto questo lasso di tempo che non siamo stati in consiglio di ricordare due persone speciali di questa città che ci hanno lasciato. La prima, se lo vuole ricordare anche il nostro Consiglio Comunale, la prima il 22 agosto ci ha lasciato Lara Galisi, conosciuta come ballerina di flamenco e artista, che ho conosciuto 30 anni fa presso la palestra del Nexus. Recentemente speaker e radiofonica di NTL Radio, e ha collaborato anche in passato con TRS e Centro Mare Radio. La seconda persona era uno storico immobiliare della nostra città, Ciro Donnini, che un giorno mi raccontò un aneddoto particolare di aver conosciuto da giovane mio padre. Insieme andavano a scuola e praticavano uno sport nobile che era la sciabola. Lui, meglio di me, che ho perso mio padre a 8 anni, ebbe la fortuna di conoscerlo. Io brevemente e con tanta emozione voglio ricordare, e che anche voi avete il piacere di ricordare, queste due persone.
Grazie. La parola al sindaco. Sì, facciamo subito. Prego, sindaco.
Grazie Presidente, buonasera ai presenti. Ovviamente questa sera, essendo un consiglio comunale a porte chiuse, solamente consiglieri comunali e tecnici degli uffici e soprattutto quindi a chi ci ascolta su Centro Mare Radio. Io questa sera volevo approfittare dell'occasione, visto che ci troviamo a distanza di qualche tempo, insomma da agosto, in consiglio comunale, per fare un attimo un bilancio di quello che è la situazione attuale dell'emergenza sanitaria nella nostra città. Mi dispiace, lo dico sinceramente, che non sia presente l'opposizione, che in questi giorni chiedeva un confronto sul tema, e io ritengo che non ci sia sede migliore e più opportuna del Consiglio Comunale per confrontarci su tematiche così importanti per la nostra città, ma evidentemente questa sera l'opposizione ha scelto di non venire in aula per motivi che onestamente fatico a comprendere. Il Parlamento si riunisce regolarmente con le dovute precauzioni, non vedo per quale motivo non possa riunirsi il Consiglio Comunale. Ciò non toglie che, questo lo abbiamo già, ne abbiamo già parlato con la Presidente del Consiglio, con la dottoressa Calandra, ciò non toglie appunto che in futuro non potranno verificarsi commissioni o consigli comunali fatti in videoconferenza, ma anche per una questione, se vogliamo, anche di comodità. Detto ciò, attualmente, come sapete, la situazione nella nostra città, i report che vengono forniti giornalmente dalla ASL, è la seguente. Alla data odierna abbiamo 302 positivi e 111 persone che sono in regime di isolamento domiciliare, quindi persone non positive. Si trattano di persone che hanno avuto contatti stretti con persone positive. Recentemente ci sono stati purtroppo alcuni decessi che sono riconducibili alla San Luigi Gonzaga, alla residenza sanitaria assistita, e ci sono stati 6 decessi in questi giorni. Purtroppo i dati dalla ASL arrivano in maniera un po' frammentaria perché stanno gestendo una mole di dati veramente incredibile e fanno un po' fatica a stare al passo. Quindi ci sono stati, come ho detto, 6 decessi, di questi 6, 5 sono purtroppo persone che avevano contratto il virus. Di queste 5, 4 erano di Ladispoli e una di Cerveteri. Ovviamente, e penso di rappresentare il pensiero di tutto il Consiglio Comunale, ai loro cari, ai loro familiari vanno le più sentite condoglianze a nome appunto del Consiglio Comunale e della città. Quindi purtroppo il numero dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 14 cittadini di Ladispoli. E quello che è da evidenziare, che ovviamente tutti conoscete, è che nelle ultime 3 settimane circa c'è stato un aumento significativo dei casi. Noi, per farvi capire, il 13 ottobre avevamo 67 positivi e oggi, che è 3 novembre, ne abbiamo 302, quindi c'è stato un aumento importante. E quello che ho chiesto alla ASL in queste settimane, visto che il confronto con la ASL è praticamente giornaliero, perché oltre alle semplici comunicazioni dei report che vengono forniti, c'è anche un dialogo costante, in particolare con la dottoressa Orsino, che è la responsabile del Dipartimento di Prevenzione. Quello che ho chiesto in queste settimane alla ASL, visto il crescente aumento di contagi, che diciamo però la verità è in crescente aumento in tutti i comuni in tutta Italia, era se ritenessero necessario e opportuno intervenire con delle misure, diciamo così, di contenimento, delle misure per limitare il diffondersi del virus. E fino ad ora la ASL non ha ritenuto di suggerire nessun tipo di misura ulteriore a quella che i DPCM che si sono succeduti o l'ordinanza della Regione Lazio che istituiva il coprifuoco avevano già impartito. Quindi, anche per rispondere a alcune polemiche abbastanza sterili che sono state fatte, insomma, sempre sulla stampa da parte dell'opposizione, vorrei appunto ribadire questo concetto. Noi siamo perfettamente in linea con quelli che sono i DPCM del governo, siamo perfettamente in linea con le ordinanze regionali, abbiamo chiuso i luoghi della cultura, abbiamo chiuso i centri sportivi, abbiamo chiuso i luoghi dove c'è incontro di persone, il centro arte e cultura, il teatro Vannini, i centri anziani, i campi sportivi di via Firenze, quindi tutto quello che era un adempimento da dover fare nell'ambito appunto dei DPCM è stato fatto, e qualora la ASL ritenesse opportuno suggerisse al sottoscritto di attuare delle misure ulteriori, non esiterei ovviamente a farlo. In questo momento è molto facile, e comprendo anche gli stati d'animo di chi magari si preoccupa giustamente per la situazione, è molto facile farsi prendere dal panico e insomma andare un po' al di là di quelli che sono poi i dati oggettivi. Per questo ho chiesto in questi giorni che anche da parte dell'opposizione ci fosse, e anche della stampa in alcuni casi, perché l'informazione a volte viene data in maniera un po' eccessiva, che ci fosse una comunione di intenti, che ci fosse unità, che si evitassero le polemiche. Io vorrei far presente, questo lo dico veramente con grande rammarico, soprattutto perché non sono qui presenti questa sera, che io in queste settimane, da quando praticamente è scoppiata la seconda ondata, la cosiddetta seconda ondata, io non ho ricevuto una telefonata, una email, un sms, niente, da nessun consigliere d'opposizione. Allora mi domando, ma se questi consiglieri erano così preoccupati per l'andamento dei contagi che stava avvenendo in città, ma è possibile che nessuno di questi abbia mandato neanche una riga scritta, un'interrogazione, niente? Oppure che abbia ritenuto, sempre tramite tutti i canali istituzionali o meno, perché comunque ci conosciamo tutti, il mio numero di telefono ce l'avete tutti, nessuno abbia ritenuto di contattarmi per suggerire un qualcosa. Invece si è scelto, e questo ripeto mi dispiace, di fare solamente polemica sui social, polemica sulla stampa, terrorizzando le persone. Io ho sempre detto, e continuo a dirlo, che la situazione è seria, che va attenzionata, che bisogna essere responsabili. Abbiamo più volte invitato la città e continuiamo ad invitare la città a rispettare le regole. Purtroppo, come sapete, ma avviene ovunque, ci sono quelli che non lo fanno. Abbiamo chiesto alle forze dell'ordine, quindi anche, a parte la nostra polizia locale, anche carabinieri, guardia di finanza, di intensificare i controlli. Abbiamo piazzato, e li ringrazio nuovamente in quest'Aula, i volontari di tutte le associazioni di protezione civile che sono dentro al centro di coordinamento comunale per lustrare tutte le aree della città, non solo il centro. Abbiamo da Piazza Domitilla, via Claudia, fino al Messico, abbiamo 4-5 associazioni che ogni giorno, compresa la nostra protezione civile, sono sul territorio a verificare il rispetto delle regole e a segnalare alle forze dell'ordine se ci sono dei problemi. Quindi, insomma, dire che l'amministrazione comunale non ha fatto il suo dovere, oppure che il sindaco non ha preso giusti provvedimenti, per quanto mi riguarda lo ritrovo prima di tutto scorretto nei miei confronti, credo, perché in questi mesi, da marzo a oggi, non credo di essermi mai risparmiato, e credo, insieme a tutti voi, diciamolo, perché poi i consiglieri di maggioranza anche hanno partecipato attivamente durante la prima fase, nessuno si è risparmiato, abbiamo fatto ore e ore di lavoro, penso ai giorni dei buoni spesa, penso alla distribuzione dei pacchi alimentari, a tutti i servizi di assistenza che abbiamo messo in campo per le persone fragili, sempre col prezioso aiuto dei volontari e delle forze dell'ordine. Quindi ecco, quello che avrei voluto dire oggi a chi purtroppo stasera non c'è è che io sono sempre disponibile a ragionare con tutti e con tutti quelli che hanno veramente a cuore il bene della città. Quindi, nuovamente, se si vogliono mettere da parte le appartenenze politiche, se si vuole mettere da parte le rivalità personali o le antipatie personali o quello che, non so, possono sentire queste persone, io, come penso tutta la maggioranza, siamo ben lieti di collaborare, di ragionare su eventuali azioni da mettere in campo. Sia chiaro però, sempre con la supervisione e sempre con il passaggio formale da fare con la ASL, che è appunto l'ente che abbiamo come riferimento per capire l'andamento dei contagi e per capire anche quali sono le eventuali misure da mettere in campo. Detto questo, e poi chiudo sull'argomento, oggi ho chiesto anche alla ASL di approfondire un aspetto che mi lascia un po' perplesso per quanto riguarda il numero dei positivi attuali, e mi spiego velocemente. Noi, come ho detto, in questi 20 giorni abbiamo avuto un aumento importante di casi. Considerate che negli ultimi 20 giorni abbiamo avuto 329 nuovi positivi e 51 persone guarite. Considerando che, diciamo, nella media il tempo di guarigione, considerando che poi la maggior parte ha sintomi lievi oppure asintomatica, è, vogliamo dire, di 2 settimane, no? Per negativizzarsi, è un po' anomalo che il numero dei guariti sia così basso rispetto ai positivi. E in effetti, oggi, confrontandomi sempre con la ASL, ho appreso che l'ASL in questo momento sta lavorando una mole di tamponi e sta facendo tracciamenti con molta difficoltà, e quindi stanno lasciando, tra virgolette, un po' indietro l'aspetto relativo alle persone che si negativizzano. Quindi purtroppo il dato delle persone, dei positivi, viene giornalmente e accuratamente e fortunatamente riportato nei report che ci sono. Le persone che poi mano a mano fanno il tampone e diventano che tornano negative, purtroppo non viene aggiornato con la stessa puntualità, e questo ci dà purtroppo un quadro, se vogliamo, non pienamente rispondente alla realtà dei fatti. Detto questo, e lo ridico per l'ennesima volta, così chi ci ascolta da casa soprattutto può nuovamente apprendere direttamente dal sottoscritto che la situazione è seria. Come sapete, a breve è atteso un nuovo DPCM che potrebbe uscire nelle prossime ore, e quindi ci atterremo, come giusto che sia, anche a questo nuovo DPCM, rispetteremo le regole e faremo tutto il possibile per farle rispettare. Vorrei ricordare che questa è una battaglia che possiamo vincere solamente tutti uniti, non c'è differenza di colore politico, di appartenenza, almeno per quanto mi riguarda. Dopodiché, sicuramente nei prossimi giorni convocheremo con il Presidente del Consiglio una conferenza dei capigruppo, proprio per affrontare insieme a tutti i gruppi della città questo tema e valutare se ci saranno dei suggerimenti validi da mettere in campo. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Guintavalle.
Tolgo la mascherina. Buonasera a tutti. No, la lascio. Lasciamo la mascherina. Siamo distanziati, però lasciamo la mascherina. È triste partecipare a questa che, in fin dei conti, alla fine è una maggioranza allargata ai funzionari del Comune e al segretario comunale. Parto dall'inizio, prendo spunto da quello che ha detto il consigliere Cavaliere, per dirgli che sicuramente il nostro collega consigliere Trani dimostrerà di avere i titoli e di poter vantare una laurea, anche perché esibire o vantare un titolo accademico costituisce la fattispecie di un reato. Vado a memoria, dovrebbe essere il 496 del codice penale, non ricordo la pena, però dovrebbe essere quello. Sono contento di aver sentito un intervento del consigliere e dell'amica Miriam De Lazzaro. Sono, ripeto, triste per l'assenza dei consiglieri di opposizione e mi rivolgo ai cittadini di centrosinistra, perché tanto qui non ci sono i vostri rappresentanti, cari concittadini della Dispolani, per dirgli che in fin dei conti questa nostra maggioranza ha sempre affrontato con il sorriso sulle labbra le varie riunioni, le varie assise, perché l'opposizione in fin dei conti è stata questa. Io, parlando con altri consiglieri di comuni vicini, mi sono sempre vantato di essere riuscito a votare il bilancio, approvarlo in circa 40 minuti, neanche il primo tempo di una partita di calcio. Non siamo stati mai incalzati su quelli che sono i temi e la politica di un'amministrazione di centrodestra che comunque abbiamo dimostrato e portato avanti. Nessuno ci ha mai ostacolato in quella che è stata l'attività amministrativa. Al massimo si sono limitati i colleghi dell'opposizione a far politica sfruttando la sponda dell'amico giornale, giornalino, pagina telematica, chiamiamola come vogliamo, terzo binario. Questa amministrazione di centrodestra, anzi io mi vanto di dire di destra perché in fin dei conti sono rappresentante di un partito di destra e sono per preparazione e cultura un uomo di destra, ha sfruttato proprio questa vacuità dell'opposizione, questa leggerezza nell'affrontare i temi caldi di quella che è stata la nostra politica amministrativa e siamo riusciti appunto a colmare quella che è la loro distanza, la distanza che hanno con le fasce di cittadini in difficoltà. E torno all'ultima manifestazione, quella di sabato scorso. Per me aver partecipato e sentire l'intervento di un sindaco che è stato anche apostrofato verbalmente con male parole da parte di quello che poi era un barista, ma ha accettato serenamente lo sconto, è stato un motivo di vanto. Ho sentito parlare di manifestazione fascista, leghista, negazionista. Ricordo a tutti che io vivo con una FFP2 avendo avuto 4 polmoniti in 5 anni, quindi sono lontanamente e assolutamente distante dalle posizioni di chi può ritenere che questo Covid non faccia male. Detto questo, ripeto, il momento è triste perché io mi attendevo che a 3 anni e mezzo quasi di amministrazione una politica costruttiva da parte dei partiti di sinistra o di centrosinistra o del Movimento 5 Stelle mi avrebbe permesso una crescita mia politica che non c'è stata, proprio perché questa opposizione non c'è mai stata. D'altra parte, per chi viene ed è espressione di un governo che si limita ad amministrare una nazione di più di 60 milioni di abitanti con dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da parte di chi ha amministrato prima di noi e ci ha lasciato un'amministrazione comunale con quasi 9 milioni di disavanzo, di chi prima di noi ha fatto in modo e maniera che le strade per lunghi 20 anni non fossero mai asfaltate, che l'unico cinema esistente venisse chiuso mentre governava chi, a leggere adesso le pagine Facebook, si vanta di far colazione con i film di Kusturica e di Michelangelo Antonioni. Da questa opposizione non potevo aspettarmi altro, speravo che mi facessero crescere politicamente. È stato un lunghissimo monologo e un assoluto monopolio, passatemi il termine, da parte nostra. Grazie a tutti.
Grazie consigliere. Prego consigliere Cavaliere, molto brevemente perché dobbiamo passare ai punti all'ordine del giorno.
Vorrei ringraziare il Presidente e il Sindaco per questa adunanza che in qualche modo dimostra la pericolosità della sinistra italiana che non rispetta le regole democratiche e che l'unica cosa che sa fare è creare un ostruzionismo, creare un clima diffamatorio, creare situazioni ambigue così da poter fare demagogia. È veramente allucinante vedere il dissenso da parte di tutta l'opposizione che invece di sfruttare questo momento di incontro per poter analizzare, dibattere eventuali iniziative da prendere, visto che l'emergenza soprattutto da loro viene forgiata, alimentata e incrementata, cioè creare l'allarmismo, creare situazioni di scontro solo motivate da un atteggiamento antidemocratico è veramente preoccupante. Io credo che sia arrivato il momento di far comprendere ai cittadini di Ladispoli che questa sinistra, come al governo, così come nel Consiglio Comunale di Ladispoli, è la testimonianza assoluta di un'idea dispotica, totalitaria, antidemocratica. Grazie Presidente, grazie Sindaco di aver convocato il Consiglio Comunale oggi, dove liberamente possiamo esprimere le nostre idee e sono ben felice di ascoltare tutti i colleghi che la pensano diversamente da me. Viva la democrazia!
Grazie Consigliere Cavaliere. Allora, passiamo all'ordine del giorno. Punto 1, cimitero comunale, integrazione all'articolo 2 della Convenzione, repertorio 46-74-19, precisazione, allora, affidamento chioschi al concessionario. Relazione al Sindaco.
Grazie Presidente. Premessa doverosa che il punto ovviamente è stato discusso all'interno della commissione consigliare competente, è presente qui questa sera e lo ringrazio l'architetto Roberto Silvi che è il responsabile del procedimento. Allora, come sapete qualche mese fa ci siamo trovati, direi quasi all'improvviso, con una carenza importante di loculi all'interno del cimitero comunale, eravamo rimasti con circa 100 loculi e questo ovviamente avrebbe portato da lì a poco all'impossibilità appunto di portare ulteriori salme di nostri concittadini all'interno del cimitero, quantomeno non all'interno di loculi, erano rimasti solamente degli spazi nei campi a terra che però, a differenza di quello che si pensava negli anni passati, in cui appunto era stato lasciato un ampio spazio dedicato a questo tipo di sepoltura, in realtà non hanno avuto riscontro da parte della cittadinanza e quindi sono stati utilizzati in maniera molto più contenuta. Detto questo, noi siamo intervenuti con la Giunta in maniera tempestiva e abbiamo attraverso appunto quello che consente il codice degli appalti dato al concessionario nei limiti consentiti dal codice degli appalti abbiamo dato al concessionario la sala 94 il compito di realizzare ulteriori loculi, circa 1400 se non erro, e all'interno di questo ampliamento, diciamo così, era prevista anche la realizzazione di due ulteriori chioschi all'interno del piazzale realizzato sempre dalla stessa Sara nell'ambito del project financing. Ovviamente tutto questo rientrava all'interno del quadro economico per far girare il cosiddetto, girare insomma, termine un po' improprio, però per far girare il quadro economico. I loculi sono stati realizzati, quindi noi abbiamo risolto insomma, anche abbastanza rapidamente questo tipo di emergenza che poi di fatto ai cittadini non è mai stata fatta pesare perché non c'è stato nessuno che non ha potuto seppellire un proprio caro all'interno del cimitero e la società ha realizzato anche i locali che vi dicevo poco fa. Però, arrivati a questo punto, è stata evidenziata dal SUAP la necessità di integrare l'articolo 2 della convenzione che fu originariamente sottoscritta. Cioè, sapete tutti che questo del nostro cimitero è un project financing in cui il soggetto Sala 94 ha realizzato il cimitero, lo gestisce fino alla scadenza della convenzione e come già fatto in passato aveva il concessionario stesso gestito anche i chioschi del piazzale che aveva realizzato, quindi tutto quello che voi vedete lì in termini di fiorai, onoranze funebri sono attività che sono state che non hanno trattato direttamente col comune, ma sono passate attraverso il concessionario del project. Quindi diciamo che questa precisazione, come tante altre cose di cui ci siamo occupati, l'avrebbero dovuta fare i nostri predecessori già da lontano 2005, però fortunatamente abbiamo oggi un ufficio SUAP molto attento e scrupoloso che, in collaborazione anche con il nostro architetto civico, la dottoressa Calandra, e con l'avvocatura comunale, hanno suggerito di fare questa precisazione sull'articolo 2, quindi quello che facciamo con questa delibera è esclusivamente fare una precisazione dove integriamo l'articolo 2 con la seguente dicitura: il concessionario, una volta realizzati e completati funzionalmente i due chioschi previsti nel progetto di ampliamento, potrà richiedere direttamente al SUAP le autorizzazioni commerciali per le attività connesse ai servizi cimiteriali, fioraio, agenzia di pompe funebri, eccetera, ed una volta ottenute potrà assegnarle in subconcessione agli operatori per le attività commerciali sopra indicate e per una durata complessiva pari a quella della concessione originaria. Mi preme segnalare, non l'ho fatto prima, come nell'ambito di questa realizzazione di ulteriori loculi all'interno del cimitero, la durata della convenzione non è stata assolutamente modificata, è rimasta quella originaria, che in questo momento onestamente neanche vi saprei dire, però se non sbaglio mancano ancora 17 o 18 anni alla scadenza del project financing originario, che così è rimasto. Devo dire che questo insomma è un motivo sicuramente di vanto per la nostra città, che il nostro cimitero è sicuramente un cimitero tra i più apprezzati del nostro comprensorio. Sapete che purtroppo alcuni comuni hanno avuto e credo che continuino ad avere anche dei problemi per quanto riguarda la capienza all'interno dei cimiteri. Noi abbiamo la fortuna di avere un cimitero che invece ha tutti i posti disponibili almeno per il prossimo decennio, e che è ben tenuto, curato, e la scelta dell'amministrazione comunale, lo dico anche per rispondere ad alcune polemiche sterili che sono state fatte in queste settimane, dal momento in cui abbiamo scelto di ritornare sulla decisione presa dalla precedente amministrazione di gestire in prima persona la raccolta differenziata all'interno del cimitero, ecco, grazie a questa scelta abbiamo risparmiato non solo circa 50.000 euro, ma il cimitero, come noi sapevamo e come eravamo convinti già in quel momento, continua ad essere curato e ben tenuto grazie prima alla ditta Massimi e adesso alla ditta Tecneco, che regolarmente va a svuotare i cestini della raccolta differenziata. Colgo l'occasione e chiudo per ringraziare il concessionario Sana 94, che in un atto di mecenatismo, lo ricorderete, qualche mese fa ha asfaltato tutta via Primo Mantovani, una delle strade più massacrate della nostra città, nell'ingresso a nord, in un'area che speriamo presto riveda il suo sviluppo turistico ricettivo all'aria aperta, e quindi era doveroso in questa sede, visto che non c'è stata mai occasione di farlo prima, ringraziare per questo atto di mecenatismo che non era dovuto da parte della società, ma che la società ha inteso invece realizzare per restituire evidentemente alla città un qualcosa di quello che la città stessa invece nel corso degli anni ha dato alla società Sala 94. Grazie.
Grazie Sindaco, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Niente, mettiamo in votazione il punto. Quindi stiamo votando cimitero comunale integrazione all'articolo 2 della convenzione repertorio 4674-2019, precisazione affidamento chioschi al concessionario. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Quindi nessun contrario, nessun astenuto, il punto è approvato. L'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. Unanimità anche in questo caso. Quindi la delibera è immediatamente esecutiva. Punto 2. Adozione della proposta preliminare di classificazione di zone acustiche del territorio comunale, articolo 12, legge regionale 18-2001. Prego Sindaco, relazioni.
Grazie Presidente. Ovviamente anche questo punto è stato affrontato nella commissione consigliare competente, e è presente con noi l'ingegner Paolo Pravato, che è il responsabile del procedimento, che voglio ringraziare pubblicamente per il lavoro svolto sul punto in particolare, perché una cosa che forse pochi sanno, questo è un adempimento che il Comune avrebbe dovuto fare parecchi anni fa, se non erro 16 o 17 anni fa, quindi purtroppo siamo in ritardo sulla tabella di marcia, ma ecco, ripeto, grazie al lavoro svolto dall'ingegnere Pravato e dai tecnici che hanno supportato l'ufficio, siamo qui stasera per poter adottare questa proposta preliminare di classificazione delle zone acustiche del nostro territorio. E per quanto riguarda gli aspetti tecnici, però preferisco lasciare direttamente la parola all'ingegnere Pravato, così che possa brevemente, ripeto, perché comunque in commissione è già stato affrontato l'argomento, spiegare la natura di questo provvedimento e poi quelli che saranno i passaggi futuri per arrivare da questa adozione alla stesura definitiva, all'approvazione definitiva dell'atto. Grazie.
Prego, ingegner Pravato.
Sì. Allora, buonasera a tutti. Allora, diciamo, come anticipava il sindaco, diciamo, si tratta di un adempimento su cui arriviamo con un certo ritardo, comunque insomma meglio tardi che mai. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, diciamo, la norma primaria è la legge quadro, la 447 del 95, a cui poi nella Regione Lazio è seguita la legge regionale 18 del 2001, che ha regolamentato, appunto, per quanto di competenza della Regione, le procedure per l'approvazione di una serie di atti, tra cui quelli di competenza del Comune. In particolare, il Comune è competente in materia di classificazione del territorio comunale in zone acustiche e in materia di adozione dei piani comunali di risanamento, e in più aggiungo anche l'adozione di un regolamento acustico che, diciamo, normi i dettagli, diciamo, operativi. Allora, dunque, diciamo, si tratta di uno strumento che è di fatto integrato con il resto della strumentazione urbanistica. E oggi la proposta che viene sottoposta al Consiglio Comunale si tratta della proposta preliminare della classificazione. Quindi, come dicevo, è un procedimento analogo ai procedimenti urbanistici e segue un iter che per certi aspetti è analogo sia pure in modo semplificato. Cioè, dopo l'approvazione di questa sera, si darà pubblicità alla classificazione, sia aprendosi, diciamo, alle osservazioni di qualunque cittadino, sia trasmettendo la classificazione ad alcuni enti, alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana, che ha un ufficio competente in materia, e ai comuni confinanti, al comune di Cerveteri e di Fiumicino. Una volta recepite o comunque confrontatoci con le osservazioni che questi soggetti ci faranno attraverso una procedura che verrà attuata subito dopo, si tornerà a questo punto in Consiglio Comunale per l'adozione, a questo punto, definitiva della classificazione acustica, recependo in parte o completamente o respingendo le osservazioni fatte e in genere, diciamo, recependo le osservazioni degli enti sovraordinati e confrontandoci e concertando invece con i comuni confinanti le loro osservazioni. Diciamo che sotto il profilo tecnico la classificazione prevede una divisione del territorio comunale in 5 zone acustiche, da quella, diciamo, più protetta a quella in cui viene consentito, lo dico in modo semplificato, una maggiore produzione di rumore. E praticamente sostanzialmente questa classificazione, per la quale diciamo, ci siamo avvalsi della collaborazione della dottoressa Ilari Cruciani e del dottor Andrea Pettinari, che sono diciamo, dei tecnici qualificati in materia, tra l'altro, diciamo, la normativa stabilisce quali siano i requisiti di chi può redigere questi piani. E quindi, diciamo così, l'individuazione e la divisione del territorio ricalca un po', diciamo, ovviamente gli usi e le destinazioni d'uso attuali e anche, diciamo, le destinazioni d'uso previste, perlomeno quelle di più certa attuazione, insomma. E l'altra cosa che all'approvazione definitiva della classificazione provvederemo pure all'approvazione definitiva chiaramente del piano di risanamento acustico laddove ci siano delle criticità e provvederemo anche all'approvazione, alla proposta, insomma, a voi, al Consiglio Comunale, dell'approvazione del regolamento acustico, anch'esso redatto, già redatto dai professionisti che vi ho citato e che, ripeto, andrà in approvazione successivamente.
Grazie, ingegnere. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto? Nessun intervento, nessuna dichiarazione di voto. È entrato anche il consigliere Fioravanti prima, dottoressa. Quindi mettiamo in votazione il punto. Punto 2 all'ordine del giorno, adozione della proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del territorio comunale, articolo 12C1, legge regionale 18 del 2001. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità, quindi nessun contrario, nessun astenuto, il punto è approvato. L'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità, quindi nessun astenuto, nessun contrario, il punto è immediatamente esecutivo. Punto 3. Approvazione del regolamento comunale per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea. Relazione al sindaco.
Sì, Presidente, questo punto ovviamente al pari degli altri è già stato affrontato in commissione e è stato seguito principalmente dall'assessore Francesca Lazzeri, che ringrazio insieme alla dottoressa Bodò, che è colei che ha scritto il regolamento, per aver coinvolto anche in questa stesura, insomma, per aver chiesto sulla stesura definitiva anche un contributo da parte dei noleggiatori di auto con conducente e da parte di coloro che hanno una licenza di taxi, appunto, per avere un loro punto di vista, e posso assicurare che tutte quelle che sono state i suggerimenti, le richieste accoglibili ovviamente perché in linea con la normativa vigente sono stati già assorbiti all'interno del regolamento. In commissione, alla quale ho partecipato anch'io, qualcuno da parte della minoranza aveva fatto alcune osservazioni, ipotizzava degli emendamenti da presentare, purtroppo stasera, non essendo venuti in Consiglio Comunale e non avendo presentato alcun emendamento, porteremo in approvazione il regolamento così com'è, però l'ho detto in commissione, lo ribadisco oggi, qualora dovessero arrivare dei contributi che possano migliorare potenzialmente il regolamento saremo ben lieti di analizzarli e di eventualmente integrare il regolamento. Il regolamento che di per sé, appunto, come ho detto prima, disciplina il rilascio delle concessioni e lo svolgimento dei servizi e quelle che sono anche i requisiti che devono essere posseduti da chi ha una licenza, da chi richiede una licenza, è un regolamento, insomma, abbastanza lungo e che ci riallinea con quella che è la normativa vigente del settore in questo momento. Eravamo un po' indietro su questo punto di vista, era un regolamento sul quale si lavorava da parecchio tempo, il problema del Covid nei mesi scorsi ci ha impedito di portarlo in Consiglio Comunale, ma ci ha dato la possibilità, come ho detto, di approfondire in questi mesi, negli ultimi giorni, insomma, nelle ultime settimane, anche di confrontarci con le categorie interessate. Quindi evito di entrare nei dettagli dei vari argomenti che sono citati nel regolamento, insomma, do per scontato che siano stati già approfonditi dai commissari e comunque poi, come ho detto prima, saremo ben lieti, qualora dovessero arrivare ulteriori proposte, di integrarlo sempre nell'ottica di fornire un servizio migliore ai nostri cittadini. Grazie.
Grazie, Presidente. Sindaco. Allora, se ci sono interventi, nessuno, dichiarazione di voto, nessuna, mettiamo in votazione il punto. Approvazione del regolamento comunale per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea. Chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità, quindi nessun astenuto, nessun contrario, il punto è approvato. Punto 4. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'articolo 175,2 del testo unico leggente locale 267/2000, decreto legislativo 118/2011. Assessore Aronica. Prego, assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, mi scusi Presidente, non sono stato molto attento, questa è la ratifica della variazione oppure la... È la variazione, quella direttamente in Consiglio Comunale. Allora, questa è la variazione più consistente delle due, è quella in cui abbiamo già posto le basi per il riassestamento che andremo a fare a fine di questo mese. Abbiamo trattato in Commissione Consigliare ieri già tutte le varie voci, io adesso voglio...